Midnight Ramblers. 60 anni di Rolling Stones in 10 racconti sonori.
Ciao da Niccolo Vecchia, state ascoltando il secondo episodio di Midnight Ramblers, un documentario che nasce dalla voglia di celebrare e raccontare i Rolling Stones nei giorni in cui cade il 60° anniversario di un concerto, il primo in cui un gruppo è salito sul palco portando questo nome. Questa storia, quindi le origini della band che diventerà un pezzo fondamentale dell'epopea della musica mondiale, l'abbiamo in parte riassunta nel primo episodio. Anche in questa occasione, prima di iniziare, ribadisco la premessa: lo spazio che abbiamo, ma va bene così, non sarà mai sufficiente per raccontare in modo esauriente tutto quello che è successo in 60 anni di Stones, né tantomeno per analizzare in modo critico e magari inedito quello che hanno suonato, cantato, inciso Jagger, Richards e compagni in 6 decenni. In questo secondo episodio però ripartiamo più o meno da dove ci eravamo interrotti. Avevamo lasciato gli ancora giovanissimi Stones a bearsi del loro primo contratto discografico, ottenuto grazie al lavoro esperto dell'altrettanto giovane manager e produttore Andrew Lug Oldham, e a dominare le classifiche di vendita per ben 12 settimane, emergendo dall'underground in cui erano stati fino a poco prima e diventando, a buon diritto, la band antagonista, concorrente diretta dei Beatles. Come i Beatles, anche i Rolling Stones guidarono in quegli anni il fenomeno che, dall'altra parte dell'oceano, negli Stati Uniti insomma, venne definita l'invasione britannica, la British Invasion. Con il loro look preciso, ordinato e rispettabile, e le loro canzoni in equilibrio tra pop e rock, i Beatles si erano imposti anche sul mercato americano e al loro arrivo negli States erano stati accolti da folle in delirio un po' ovunque. Ora toccava ai Rolling Stones, che almeno sul suolo patrio avevano dimostrato di potersela giocare alla pari con i Fab Four, pur essendo, per precisa volontà del loro manager, sostanzialmente diversi da loro. E negli Stati Uniti questa diversità venne accettata un po' meno. Il 1 giugno del 1964 la band atterrò al JFK di New York, dove li attendevano effettivamente diverse centinaia di fans entusiasti. Ma 2 giorni dopo, quando vennero invitati in televisione nel programma Hollywood Palace, condotto dall'italo-americano Dean Martin, volto sicuramente conservatore dello show business statunitense, gli Stones non furono molto ben accolti. Dean Martin in particolare disse loro cose come: non è vero che avete i capelli troppo lunghi, avete solo la fronte molto bassa e le sopracciglia troppo folte. Oppure, riferendosi a un equilibrista altrettanto ospite del programma, disse: ecco, lui è il padre di questi ragazzi e da quando sono nati tenta il suicidio con le sue acrobazie. E poi ancora: avranno le pulci, non lasciatemi solo con loro. Bill Wyman raccontò che in quell'occasione si sentì trattato come un fenomeno da baraccone e anche che per strada capitava spesso che qualcuno li insultasse con termini che oggi chiameremmo omofobici. Non fu un tour semplice, insomma. I Rolling Stones impararono sulla propria pelle che gli Stati Uniti erano un paese più rigido e conservatore della Gran Bretagna. Gli unici concerti che andarono veramente, veramente bene furono i due in una strapiena Carnegie Hall di New York, avamposto culturale degli Stati. Ma non fu l'unico momento felice per loro in quella prima visita oltreoceano. Durante quel viaggio, infatti, realizzarono un sogno vero e proprio, entrando in uno degli studi di registrazione più mitici per dei ragazzi cresciuti a dosi ingenti di blues. Il 10 di giugno del 1964 i Rolling Stones entrarono nella sala di incisione della Chess Records a Chicago, dove entravano solo e soltanto artisti neri, ma Oldham aveva l'aggancio giusto e il figlio del fondatore, Marshall Chess, amava i Rolling Stones, che in quel tempio del blues poterono incidere 16 canzoni. E una di queste era It's All Over Now, scritta da Bobby e Shirley Womack per il gruppo dei Valentinos, guidato proprio da Bobby Womack. A consigliare quel pezzo alla band era stato, il giorno del loro arrivo a New York, un DJ del luogo, Murray Dacay, che ebbe un ruolo importante in quegli anni nel cavalcare la British Invasion. 9 giorni dopo, negli studi della Chess, gli Stones ne suonarono una loro versione. Il risultato fu notevole e alle orecchie americane sembrò avere anche qualche inflessione country, di cui gli stessi Stones erano in realtà ignari. Venne pubblicato, e da dire oggi fa abbastanza impressione con i tempi che normalmente ha la discografia, 16 giorni dopo quella registrazione, come singolo, e aveva come B-side Good Times, Bad Times. Quel singolo fu il primo a raggiungere la prima posizione in classifica in Gran Bretagna, ovviamente il primo di una lunga serie. Mentre, passando agli aneddoti divertenti, su questo brano Keith Richards fece l'assolo e raccontò che qualche tempo dopo, chiacchierando con John Lennon, il Beatle gli menzionò la canzone solo per dirgli che il suo assolo faceva schifo. Poteva essere un po' scortese a volte John, forse era di cattivo umore, commentò Richards. E poi aggiungendo, certo, in effetti poteva venirmi meglio. Eccola, It's All Over Now. Well, baby used to stay out all night long. She made me cry, she done me wrong. She hurt my eyes open, that's no lie. Questa era It's All Over Now, una delle canzoni incise nelle prime session di registrazione che i Rolling Stones fecero in America. Da quel momento in poi il rapporto del gruppo con gli States fu intenso e da un certo punto in avanti proficuo. Ci affidiamo questa volta alle parole del compianto batterista Charlie Watts, che raccontò che per quanto quel primo tour fosse stato un mezzo disastro, quando lasciarono l'America iniziavano ad avere anche lì un loro pubblico. E quando ci tornarono qualche mese dopo avevano anche un disco che spaccava in classifica. Fu una strada in salita, disse Watts, ma il pubblico crebbe dopo ogni nostra visita. Gli appassionati sicuramente lo sanno bene, ma proprio in quel momento iniziò un approccio discograficamente un po' curioso ai mercati inglesi e americani da parte del management degli Stones, che iniziò a pubblicare album diversi per composizione delle tracce, titoli delle copertine, generando oggi una certa confusione. Quindi, mentre negli Stati Uniti uscivano album come 12x5, letto in italiano, o The Rolling Stones Now, a gennaio del 1965 in Gran Bretagna usciva quello che possiamo considerare il secondo vero album del gruppo. D'altronde lo dice il titolo, The Rolling Stones 2. La copertina, che usa la medesima foto che si trova su 12x5, è famosa per un paio di motivi, entrambi legati alle scelte del sempre creativo manager Lug Holdham. Nella versione inglese la foto di copertina è nuda, senza nome del gruppo o titolo del disco scritti da nessuna parte. Una cosa, per quei tempi, decisamente inusuale, forse consigliata anche dalla frequentazione del manager con il mondo della moda, più portato a sperimentare. Non a caso, a scattare quella foto fu un fotografo, amico di Jagger anche, che lavorava per Vogue. Ma ancora più eco ebbe quel che Holdham fece scrivere sul retro di copertina. Sotto a delle piccole foto dei cinque musicisti si trovava un testo che letteralmente invitava chi non avesse abbastanza denaro per comprare il disco a dare una botta in testa a un cieco per rubargli poi il portafogli. Come previsto da Holdham, la cosa diede scandalo, sollevando le proteste di un'associazione di non vedenti. Due mesi dopo la questione arrivò fino alla Camera dei Lords per essere discussa. Ma appena accadde, la Decca, che probabilmente era consapevole delle strategie di Holdham, ritirò autonomamente le copie dai negozi, sostituendole velocemente con altre in cui quello scritto veniva coperto da un adesivo. Insomma, un altro colpo da maestro di Holdham. Nel disco si trovavano questa volta ben tre canzoni scritte da Jagger e Richards, e anche se nessuna di loro era particolarmente memorabile, confermava che la richiesta del loro manager di mettersi a scrivere era stata accolta e digerita. Io però vorrei farvi ascoltare una delle cover che si trovano su questo album, registrata nella seconda session che gli Stones fecero a novembre 1964 nei mitici studi della Chess Records. Per gli Stones era come andare al Luna Park, mentre quello che era meno entusiasta della cosa era Lug Holdham, che al blues era sinceramente poco interessato. A incidere quelle registrazioni fu uno degli storici tecnici del suono della Chess, Ron Mallow, che aveva lavorato con mostri sacri come Bo Diddley, Muddy Waters e Chuck Berry. Gli Stones pendevano dalle sue labbra e cercarono di dare il meglio. La canzone Time is on my side, che vi confesserò essere una delle mie preferite di quel periodo degli Stones, era stata portata a successo poco prima da Irma Thomas. Gli Stones la incisero due volte. La prima a giugno 1964, sempre alla Chess, in una versione più sporca, pubblicata sul disco solo americano 12x5 e anche come singolo, rappresentando il primo pezzo a finire nella top 10 USA per la band. La seconda volta la incisero appunto a novembre, lavorando sull'album che doveva invece uscire in Inghilterra. La produzione in questo caso è più precisa, con meno riverberi, un cantato più rock da parte di Jagger e uno splendido assolo di Richards che, ci scommettiamo, questa volta piacque pure a John Lennon. Chissà se piacque invece a Ed Sullivan, colonna fondamentale dell'entertainment televisivo americano. Nel suo Ed Sullivan Show, gli Stones, alla loro prima apparizione a ottobre 1964, suonarono due canzoni, tra cui questa. E le leggende dicono che nel backstage Sullivan giurò di non volerli ospitare mai più per il loro look trasandato e sciatto. Qualche mese dopo si rimangiò la parola e in effetti la band si presentò con abiti un po' più eleganti. Intanto, Time is on my side.
You wanna be free, but you come running back. said you were baby. You come running back. I said so many times before. You come running back to me. Time is on my side. Yes, it is. Time is on my side. Yes, it is. You're searching for good times, but just wait.
Dopo Time is on my side, a cui tenevo particolarmente, vorrei prendermi il tempo di farvi ascoltare a breve distanza anche un altro brano e un'altra cover. Si tratta dell'interpretazione di un vero e proprio standard del blues, suonata mille volte e portata al successo da classifica con la versione più elegante che si potesse ottenere da quel pezzo, da Sam Cooke nel 1963. Il pezzo è Little Red Rooster e porta con sé diverse cose da dire. Intanto si tratta di uno dei capolavori degli Stones come interpreti di brani altrui, anche e soprattutto grazie alla chitarra slide di Brian Jones. Ricorderete forse come nel primo episodio vi dicevo che la prima volta che Jagger e Richards videro suonare Brian Jones, allora con lo pseudonimo di Elmo Lewis, furono conquistati dalla sua tecnica slide. Ecco, questa Little Red Rooster è una celebrazione, tra le altre cose, di Jones chitarrista. E se la merita, anche per come, forzatamente, uscirà presto dalle nostre cronache con la sua morte prematura nel 1969, su cui è stato scritto e detto talmente tanto che ho intenzione di sfiorarla solamente. Ma se questa incisione rimetteva al centro di una band di cui già non era più il leader, il biondo Jones, rappresentava una rivincita anche per il resto della band. E su chi? Ma su Andrew Lou Goldham, ovviamente, il manager stratega che, come abbiamo detto, del blues se ne infischiava abbastanza. E lui era contrario alla scelta di inciderla e ancora più contrario all'idea di pubblicarla come singolo, ma in questa occasione la band puntò i piedi. Tutti ci dicevano di no, ricordò Keith Richards. La casa discografica, il management, tutti quanti, ma noi sapevamo che eravamo sulla cresta dell'onda e che potevamo impuntarci. Fu quasi una sfida al pop, disse Keith. E come spesso succede, e purtroppo altrettanto spesso i manager, le case discografiche e pure molti musicisti se ne scordano, quando si sfida quel magma maligno e infido del pop, i risultati sono straordinari. Il singolo Little Red Rooster uscì a novembre 1964 e diventò il secondo singolo degli Stones a raggiungere il primo posto in classifica dopo It's All Over Now che abbiamo sentito poco fa. Brian Jones ci era alla fine riuscito a portare i blues in vetta, come si era riproposto. E questa è tutta per lui.
sister. Too lazy to crow for day. I am the little red rooster. Too lazy to crow for day. Keep everything in the farmyard upset in every way. The dogs begin to bark, hounds begin to howl. Dogs begin to bark, hounds begin to howl. Watch out, strange camp people, little red roosters on the prowl. If you see my little red rooster, please drive him home. If you see my little red rooster, since my little red rooster's been gone.
Questo secondo episodio di Midnight Ramblers, dopo Little Red Rooster vorrei farvi sentire un'ultima canzone, rimanendo cronologicamente in quei mesi che stanno tra la fine del 1964 e l'inizio del 1965, molto importanti per l'affermazione degli Stones. Rientrati dal secondo tour americano a fine 1964, che aveva portato con sé anche le registrazioni che animarono in buona parte il loro secondo album inglese, Jagger e Richards si presero qualche giorno di pausa e si misero, come ormai era chiaro che dovevano fare, a scrivere canzoni. E in quei giorni, partendo dallo spunto fornito da un pezzo gospel degli Staple Singers, This May Be the Last Time, scrivono una canzone che non è davvero un plagio dell'altra, e anche per questo motivo i due autori vorrebbero darle un titolo diverso da The Last Time, ma alla fine non gli viene niente, così racconta lo stesso Richards, e si tengono il titolo. Venne pubblicata come singolo a febbraio del 1965, a un mese di distanza dall'uscita del loro secondo album, che non la conteneva, a confermare come allora le strategie del mercato discografico erano completamente diverse da oggi, e divenne il terzo singolo a finire al primo posto della classifica, ma anche il primo scritto dai Glitter Twins, che da quel momento in poi ebbero la fiducia in se stessi necessaria per iniziare a sfornare un successo dietro l'altro, come in effetti accadde proprio nel 1965. È il primo pezzo rock scritto da Jagger e Richards, e non fu decisamente, come direbbe il titolo, l'ultima volta, ma la prima di una lunga serie. Il pezzo è stato suonato spesso dal vivo negli anni successivi e riemerse agli onori delle cronache negli anni 90, quando i Verve, per la loro Bittersweet Symphony, presero un campionamento di una versione orchestrale del pezzo inciso dalla Andrew Oldham Orchestra, ma questa è un'altra storia, e noi invece siamo arrivati alla fine del secondo episodio di Midnight Ramblers. E nel prossimo lo scoprirete, se no che gusto c'è. Ciao da Nicolo Vecchia, questa è The Last Time.